in modo del tutto irrituale, no? Rispetto ai canoni classici della presentazione di un libro, volevo chiedervi, ma avete poi scoperto nello studio di questa storia di Prima Linea se Cossiga ha fatto la soffiata a Donacatten per far scappare suo figlio in Francia? Perché ruota tutto lì attorno poi la storia di Prima Linea. Scusate la battuta.
Se ne parla e posso esprimere un parere personale, una sensazione mia, che non è diversa da quella che, sia pure molto giovane, avevo avuto all'epoca e che circolava. Secondo me sì, poi. Però non ci sono, ecco, non è uno scoop del libro rivelare se sì o no. Noi abbiamo messo nero su bianco le diverse tesi e gli esiti del dibattito parlamentare con una votazione che ha prosciolto l'ex ministro degli interni, poi presidente del Consiglio, poi presidente della Repubblica, da ogni addebito, ma è stato un voto politico quello, quindi non... Secondo me un rapporto, e devo dire anche comprensibile, assolutamente comprensibile, preoccupazioni di genitori che chiedono informazioni rispetto al figlio, è plausibile quantomeno che ci sia stato. Poi più in là non sono in grado, ho già espresso un parere sbilanciandomi, però alla vicenda è dedicato un intero capitolo che viene ricostruito in tutte le sue tappe, non solo attraverso gli atti parlamentari, ma anche una serie di interviste fatte a protagonisti degli eventi che chiedono pareri, eccetera. Quindi, per carità.
Resta il fatto che le parole di Cossiga nel libro riportate, tra virgolette, dicono esclusivamente che nel colloquio privato che ha avuto con Donacatten ha consigliato al figlio di Donacatten di costituirsi.
E boh. Cosa che poi in un modo o nell'altro lui ha fatto successivamente, ecco. C'è stato un percorso che probabilmente era un atto che probabilmente non era possibile fare nell'immediato, visto la storia personale, le vicende, eccetera. Cui l'espatrio di Marco Donacatten ha fatto poi, a cui è seguito un periodo di latitanza abbastanza dorata in quel di Parigi, è stata probabilmente anche la premessa per aprire una serie di trattative, facendo sì che poi alla fine, quando si è costituito non mi costituisco e basta, ma ha aperto un canale di collaborazione, per cui presumibilmente c'è stato un percorso che necessitava di tempi più lunghi di quelli della cosa. Però
cosa. Bene, allora siamo già nel vivo della cosa. Conoscete sicuramente perché è già stato qui. Comunque, se per chi non lo conosce, il dottor Mario Renosio è ricercatore e direttore dell'Istituto per la Resistenza di Asti e per la Società Contemporanea, dico bene? Certo. Istituto della Storia della Resistenza e della Società Contemporanea di Asti. Io in questo caso, in questa sede, ho semplicemente il compito, più che di introdurre, di colloquiare, ecco, di interloquire con l'autore, cercando di suscitare, diciamo, quelli che sono i punti salienti. Diciamo, punti salienti in un libro di 580 pagine ce ne sono tantissimi, però logicamente stasera non possiamo sviscerarlo, ma prendiamo dei punti per rendere, diciamo così, non dico vivace la materia, perché è un po' un controsenso, perché se noi vediamo la slide, gli anni di piombo è quanto di più cupo ci sia stato in Italia negli anni 70 a cavallo degli 80, ecco. Anni di piombo, che sono effettivamente anni di armi, in cui si usano le armi, in cui si fa la guerra. Guerra a chi? Ecco, lotta armata in Italia. Che senso aveva negli anni 70 la lotta armata? Che cosa è stata la lotta armata? Io prenderei subito, per entrare in argomento, dal libro. Ma che cosa è stata la lotta armata in Italia? Dall'inizio degli anni 70 alla fine degli anni 80, circa 40.000 persone, per lo più giovani, sono state denunciate per atti di violenza politica. 20.000 di loro sono state inquisite per lotta armata. 15.000 hanno conosciuto il carcere. 7.000 sono state processate per associazione sovversiva, banda armata e insurrezione contro lo Stato. Un fenomeno sociale e politico, eversivo e sovversivo, diffuso e tutt'altro che marginale, di cui i giovani di oggi sanno poco e quel poco che sanno è spesso deformato. Responsabilità dei programmi scolastici, senza dubbio, non già dell'informazione e della pubblicistica, che al contrario si sono impegnate a lungo in questi decenni. Rimane però qualcosa di irrisolto se negli stessi protagonisti, come nel caso di Sergio Segio, si affaccia, uno dei capi, dei fondatori, si affaccia alla tentazione di offrire una versione assolutoria o ridimensionata delle proprie colpe, agendo sulla leva della critica di un'analisi storica superficiale e sbagliata che vede il terrorismo come opera di gente che a un certo punto è impazzita, per concludere, infine, di non essere stati né feroci né pazzi criminali. Dimenticare il contesto sociale in cui agimmo impedisce di capire. Legittima argomentazione e difesa comprensibile quella di escludere la lotta armata dall'orizzonte psichiatrico, se non fosse che la storia degli uomini e delle organizzazioni è comunque da porre in termini psichici per gli effetti dolorosi che determina sui più deboli, indipendentemente dalle ideologie incarnate. Ora, non feroci e pazzi criminali, ma soggetti in grado di produrre ferocia in una società democratica, come conferma l'alto numero di omicidi. Questo è indubbio. E questo libro, utilizzando fonti archivistiche, giornalistiche e giudiziarie, testimonianze e autobiografie dei protagonisti, cerca di ricostruire non solo gli eventi, ma anche le scelte, i percorsi, i drammi individuali e collettivi che hanno contrassegnato la traiettoria di prima linea, inserendo quell'esperienza nel più generale contesto dell'Italia degli anni 70. Infatti, vediamo nella pratica quello che sono stati gli anni 60 e 70. Beh, 68-69, la grande contestazione delle università. 12 dicembre 69 c'è la strage di Piazza Fontana. 17 morti e 88 feriti. 28 maggio 74, strage di Piazza della Loggia a Brescia, con 8 morti, 102 feriti. 4 agosto 74, strage sul treno Italicus, 12 morti e 48 feriti. A queste, diciamo così, atti di terrorismo politico, che poi sono stati addebitati alla destra eversiva, si inserisce anche la criminalità organizzata. 74-76, in 3 anni vengono rapite a scopo di riscatto 15 persone. C'è la banda della Magliana che opera dal 75 all'85. Quindi criminalità organizzata insieme alla criminalità, diciamo così, o terrorismo politico. 2 agosto 80, strage alla stazione di Bologna, 85 morti e 200 feriti. 23 dicembre 84, un'altra strage sul rapido 904 Napoli-Milano con 17 morti e 267 feriti, forse di stampo mafioso. Dal 74 all'88 operano le Brigate Rosse, sorte nel 70, compirono e rivendicarono 86 omicidi, carabinieri, agenti di polizia, magistrati, giornalisti, nel 77 Carlo Casalegno, uomini politici, 78 Aldo Moro, oltre a sequestri di persona e a rapine per autofinanziamento, 911 gli elementi delle Brigate Rosse processati. Franceschini, Moretti, Curcio, la Cagolle, la Mara, Cagolle, sono i nomi di spicco. Dal 76 all'83, prima linea, compì 258 azioni armate con 16 persone uccise e 23 ferite, 923 gli elementi processati, di cui 201 donne. Sergio Segio, Susanna Ronconi, Roberto Rosso, Silveria Russo, Bruno Laronga, Marco Donacattè, Maurice Bignami, i nomi di spicco, uomini e donne di spicco. L'autonomia, ecco, abbiamo visto di destra e di sinistra, mentre a destra c'erano dei gruppi, anche qui dei panzer, metterà le bombe, ecco. Ordine nuovo, avanguardia nazionale, fronte della gioventù. A sinistra invece l'autonomia era spezzettata in tantissimi gruppi e gruppuscoli. Proviamo soltanto a vedere, qualcuno ci ritorna senz'altro in mente. Lotta continua. Luigi Calabresi è stato ucciso da esponenti di Lotta Continua. Gruppi di azione partigiana, il GAP, nel 72 Gian Giacomo Feltrinelli salta in aria a Segrate. Potere operaio, autonomia operaia, nuclei armati proletari, con sequestri e rapine. Unità combattenti comuniste, 1980, Walter Tobagi, giornalista, viene ucciso, 33 anni appena. Comitati comunisti rivoluzionari, COCORI, ronde proletarie, formazioni comuniste combattenti, squadre armate proletarie, nuclei comunisti, rapine e evasione dalle carceri. Ecco, si dedicavano soprattutto a far evadere quelli che si dichiaravano prigionieri politici. Comitati comunisti per il potere operaio, comunisti organizzati per la liberazione proletaria. Ecco, movimenti erano a sinistra del PC e di qui hanno preso poi vita le Brigate Rosse, prima linea, sono i due gruppi armati che hanno operato per 6-7 anni, il 76-83 prima linea, invece per circa 18 anni il Brigate Rosse. Il libro vuole approfondire, diciamo, questo magma enorme, e chiedevo prima a Mario Renosio come hanno fatto, pur essendo un libro di 588 pagine, a far stare tanta roba, ecco. Però in realtà non c'è tutto, perché qui è pronto prima linea. Quindi ecco che si parla di questi vari gruppi, si parla dell'autonomia, di gruppi che erano a sinistra del PC, ma soprattutto si parla di prima linea. Chi sono i fondatori di prima linea, cosa hanno fatto, come è finita prima linea, qual era l'ideologia che stava alle spalle di prima linea. Ecco, ora per far parlare anche l'autore vorrei chiedere alcune domande. Primo, ma negli anni 70 c'era necessità di lotta armata, o per quale motivo qualcuno ha preso le armi? Secondo, come mai tutta questa serie di gruppi dell'autonomia a sinistra del PC? Oggi sono cambiate tantissime cose, però non ci sono così tanti gruppi. Ecco, quindi perché lotta armata e soprattutto perché tanti gruppi a sinistra del PC che hanno preso le armi, a volte anche contro il PC stesso. E perché allora contro il PC? E come si comportava, se vogliamo, il PC nei suoi confronti, nei confronti di questi gruppi?
Innanzitutto, buonasera a tutti, grazie per essere venuti in una sera d'inverno e anche con un po' di nebbia. Grazie all'amico Sandro per aver accettato di introdurre e di chiacchierare insieme a noi su questo tema, e alle amiche di Cisterna, Giovanna, Tiziana, che organizzano sempre, noi portiamo sempre ad esempio Cisterna come un modello da imitare in una realtà anche piccola, ecco, per cui non necessariamente un piccolo centro non può produrre cultura ed eventi culturali, quindi grazie a tutti voi. Per entrare nel merito, lotta armata è un termine con cui si autodefinisce l'attività di gruppi eversivi e sovversivi dell'extrasinistra, che vanno sostanzialmente dalla metà degli anni 70 alla metà degli anni 80, perché poi c'è un calo fisiologico, uno spegnersi progressivo la cosa. Per un decennio almeno, però, un numero non irrilevante di persone, molti di loro giovani, molti di loro provenienti dalla classe operaia, ma anche molti intellettuali, studenti, impiegati, hanno deciso di praticare la lotta armata, cioè un uso violento, l'uso sistematico ed organizzato della violenza nella prospettiva di una rivoluzione proletaria che si riteneva concretamente realizzabile nel mondo occidentale, nel nostro paese in particolare. Quindi questa come definizione di massima. Abbiamo già visto dai dati presentati da Sandro che in realtà quelli che vengono definiti gli anni di piombo, gli anni 70, hanno una cesura decisiva. C'è una prima parte degli anni 70 fino al 1974, statisticamente sono dati rilevati dal Ministero dell'Interno, gli atti e gli episodi di violenza politica sono in una percentuale variabile tra il 70 e l'85% addebitabili a gruppi dell'estrema destra neofascista. La svolta si ha nella seconda metà degli anni 70, quando c'è un crollo dal punto di vista statistico delle azioni, non spariscono, però c'è un calo verticale delle azioni della destra eversiva e parallelamente un aumento delle azioni violente e criminali di gruppi legati all'estrema sinistra. Quindi il decennio va diviso in due cose. Una delle ragioni per cui elementi, frange provenienti dai gruppi extraparlamentari, su cui torneremo per rispondere alla seconda domanda, compiono questa scelta è, almeno nelle giustificazioni, nelle testimonianze che i protagonisti di quella scelta danno, è un elemento di autodifesa. Esiste un'eversione neofascista che collegata con segmenti deviati dei servizi segreti ha messo in atto una strategia eversiva tendente a portare l'Italia ad una svolta autoritaria, se non a un colpo di Stato militare, comunque a porre attraverso azioni terroristiche che inducono terrore nella gente, indurre una reazione spontanea del paese che vada nel senso di un regime autoritario dell'uomo forte, eccetera. Non dimentichiamo, è una cosa che a oggi, siccome ragioniamo negli anni 2000 con categorie e linguaggi completamente diversi, fino al 1974 in Europa esisteva un regime fascista in Spagna, un regime fascista in Portogallo, un regime fascista militare fascista in Grecia con un colpo di Stato realizzato nel 67. Quindi tutta l'Europa meridionale era in mano a regimi fascisti. L'Italia, per la sua posizione strategica nel Mediterraneo, diventava il crocevia di tentazioni di completare questa fascia di eversione e di consolidamento di regimi reazionari. Primo elemento. Quindi, ad un movimento studentesco e un movimento operaio che alla fine degli anni 60, 68, 69, per i primi anni 70, aveva dimostrato una vitalità e una presenza e una capacità di mobilitazione sociale molto alta, in presenza di una conflittualità sociale molto alta, la reazione di settori della classe dirigente non andava nel senso di un riformismo forte, per cooptare queste nuove frange, queste nuove masse di protagonismo politico all'interno del sistema democratico, ma ad una reazione in quel senso. Per cui una parte della sinistra che si richiamava che si autodefiniva rivoluzionaria ha detto: non è possibile trasformare questo paese per via democratica. Chi ci ha provato? In un paese dall'altro lato del mondo, il Cile, 1973, c'era un governo democratico che aveva di sinistra, guidato da Salvador Allende aveva suscitato grandi speranze in tutto il mondo, la via democratica al socialismo, in un socialismo che non fosse quello plumbeo dell'Europa dell'Est, di oltre Cortina, ecco, un socialismo dal volto umano realizzato in Occidente, era stato schiacciato dal colpo di Stato militare di Pinochet, finanziato dalla CIA, perché questo è stato. Per cui, se la via democratica al socialismo non è realizzabile perché le logiche della guerra fredda non consentono questa strada, allora bisogna difendersi dall'eversione nera o provare a fare la rivoluzione con le armi. Questa è una delle motivazioni.
Io ti blocco subito. Sì. Però attenzione, tutti questi gruppi si richiamano al comunismo. Il comunismo aveva già avuto i suoi strappi, Budapest 56.
Certo, assolutamente.
Praga 68, il muro nel 61.
Certo.
Ecco, a questo punto è vero che c'era questo problema della versione di destra o del soffocamento della vita democratica da parte della destra, ma la sinistra non è che stesse poi così bene.
Ecco. Assolutamente. Teniamo presente che noi eravamo, in Italia c'era il più forte partito comunista dell'Europa occidentale, in costante incremento di consenso elettorale dal 1946 al 1976, un'ascesa continua, cioè con balzi e stasi, ma costantemente aumentata. Un partito comunista che aveva, dal 68 in avanti quantomeno, dalla primavera di Praga, iniziato un difficile percorso di sganciamento dalla casa madre sovietica e dal KUS. Con il 68, con la primavera di Praga, la repressione della primavera di Praga, il partito comunista opera un primo strappo che verrà poi concretizzato negli anni 70 attraverso la creazione anche di un'alleanza tra partiti comunisti occidentali. Si parlava di eurocomunismo all'epoca, con il Partito Comunista Francese e il Partito Comunista Spagnolo, una via occidentale al socialismo realizzato che fosse diverso da quello sovietico. I gruppi che si muovono a sinistra del PC sono tutti ferocemente critici rispetto al modello sovietico e sono fortemente critici rispetto al Partito Comunista, alla politica riformista avviata dal Partito Comunista. La sinistra, che si chiama extra parlamentare e rivoluzionaria, subisce nel 1976, non a caso, anno di svolta, una sconfitta clamorosa nel momento in cui si presenta a una consultazione elettorale con un cartello elettorale che era Democrazia Proletaria. Democrazia Proletaria prende l'1,6% dei voti, dimostrando alcune cose: che la grande mobilitazione degli anni precedenti, la nascita di numerosissime organizzazioni di ispirazione marxista-leninista alla sinistra del PC, non riuscivano a catalizzare un reale consenso di massa nel paese, nonostante ci fosse nel paese una grande e costante mobilitazione apparentemente. Perché? 68, cioè il periodo che va dal 68 al 75, è un periodo di grande mobilitazione sociale, di lotte sindacali, di lotte politiche, eccetera, ma che interessano prevalentemente, se non esclusivamente, i grandi centri urbani e industriali. Non toccano o toccano solo marginalmente l'Italia della provincia, l'Italia che vive a Cisterna, ma l'Italia di Asti, l'Italia dei piccoli centri. Ecco, sono movimenti particolarmente agguerriti, forti e radicati, nelle grandi aree metropolitane e industrializzate e nei quartieri periferici delle metropoli dove l'emarginazione sociale, il degrado sociale porta ad una politicizzazione di gruppi di sottoproletariato urbano. Quindi sono realtà che sfuggono alla... paradossalmente volevano fare la rivoluzione ma sfuggono a quelli che erano i canoni della teoria leninista della rivoluzione. Non a caso c'è una forte differenziazione tra l'esperienza Brigate Rosse, che nasce nella prima metà degli anni 70 e poi si afferma successivamente, e Prima Linea. Sono differenze, ma su cui credo che ci torneremo.
Ci torneremo. Per adesso okay. Hai risposto molto bene, il libro anche ne parla molto bene di questa origine. Ecco, il momento politico italiano, certo, degli anni 70. Le altre due domande verranno fuori appena passate queste ulteriori slide. Noi abbiamo chiamato questi anni di piombo perché quello è il titolo normale dei giornali. Ancora ultimamente avevo portato, ecco, La Stampa di 3-4 anni fa, quando parlava dell'anniversario dell'uccisione di Gaglieno, dell'ingegner Gaglieno, oppure quando nella fabbrica spadroneggiavano le Brigate Rosse, eccetera, parla sempre di anni di piombo. Con felice intuizione, grande giornalista, Sergio Zavoli l'ha chiamata Notte della Repubblica, perché noi abbiamo visto anche in quell'elenco che in mezzo al terrorismo politico c'era anche il terrorismo, la criminalità organizzata che operava, no? Io ho citato la banda della Magliana perché in quegli anni operava, però la mafia continuava a esserci, la 'ndrangheta continuava a esserci, la camorra, eccetera. Quindi praticamente anche lo Stato non sapeva raccapezzarsi nei primi momenti, e quel decennio è stato chiamato da Sergio Zavoli la notte della Repubblica. In questa serie di inchieste che lui aveva realizzato nell'89, è andato in onda la prima delle 20 puntate, ecco, ha fatto passare un po' tutti i gruppi, tra cui anche Prima Linea, che poi è l'argomento del nostro libro. Tu stavi parlando già della differenza, arriviamo poi a differenze tra Prima Linea e Brigate Rosse.
Una vicenda difficile da comprendere e come vedremo anche da spiegare, persino da parte di coloro che l'hanno vissuta.
Prima Linea nasce di fatto nel dicembre del 76, quando rivendica a Milano i primi due attentati alla Fede Lombarda e al Corriere della Sera. Nell'aprile del 77 la sua struttura è organica. Una delle riunioni cosiddette di fondazione si tiene in una canonica di Scandicci presso Firenze, dove si incontrano un centinaio di ex militanti di Lotta Continua ed altri provenienti dal gruppo di Senza Tregua. La scelta del nome Prima Linea ha questa origine. All'inizio degli anni 70 i servizi d'ordine dei movimenti della sinistra extraparlamentare si schieravano in testa ai cortei, occupando appunto la prima linea. Qualcosa dunque di simbolico nel più concreto e forse più duro dei gruppi. Più del Vietnam, il modello idealizzato da Prima Linea sembra la guerra di lunga durata, i santuari, gli assalti, la guerriglia diffusa, il quartiere liberato, i processi come atto di liturgia proletaria, ma anche la rappresaglia, le vendette, i ferimenti, gli omicidi, sono tutti capitoli di un terrorismo che i militanti dell'organizzazione comunista combattente Prima Linea chiamano guerra civile. Una guerra che nessuno tranne loro ha dichiarato, ma inevitabile, dicono, per cancellare l'ingiustizia, trasformare la società, imporre la dittatura del proletariato. L'organizzazione che trova un suo spazio nella nebulosa della sinistra extraparlamentare aspira al consenso collettivo. Alla scelta della clandestinità quasi maniacale delle BR preferisce l'azione del sociale. Più della fabbrica l'obiettivo è il quartiere. I militanti impugnano la pistola o tirano le bombe, ma fuori dall'orario d'ufficio che molti seguitano a frequentare, conducendo così una doppia esistenza, fino al momento dell'arresto. Sono studenti, impiegati, veri o sedicenti, intellettuali, molti borghesi, pochissimi gli operai. I militanti di Prima Linea, in una prima fase, conducono una vita all'apparenza normale, non usano documenti falsi, non hanno codici. Si riuniscono nelle loro case, dove conservano tutto il loro armamentario, a cominciare proprio dalle armi. Segreta è soltanto la struttura militare che si si articola in un comando nazionale e in più gruppi di fuoco molto agili e per certi aspetti autonomi. Il maggior numero di azioni si ha tra il 77 e l'80. In quegli anni Prima Linea compie rapine per autofinanziarsi, attentati incendiari e in una serie impressionante di agguati colpisce magistrati, poliziotti, dirigenti di azienda a Milano, Torino, Firenze, Napoli. Qui è Prima Linea, abbiamo giustiziato Alessandrini. Sono le 8:40 del 29 gennaio 1979, un lunedì, quando una voce maschile telefona questo messaggio alla redazione milanese del quotidiano La Repubblica. 20 minuti prima, a un semaforo di Viale Umbria, il sostituto procuratore Emilio Alessandrini era stato ucciso al volante della sua auto. Aveva appena accompagnato il figlio a scuola. Prima Linea, nella sua rivendicazione, preciserà che Alessandrini era stato ucciso non in quanto simbolo dello Stato, come era allora nella strategia e nel linguaggio delle BR, ma per il suo ruolo, cioè per l'impegno che poneva nel rendere più moderna e quindi più funzionale la struttura giudiziaria. Guida il comando di Prima Linea Marco Donat Cattel, il cui nome di battaglia era il comandante Alberto.
Vivevamo per essere contro chiunque non la pensasse come noi, scrisse nel marzo dell'86 l'ultimo dei quattro figli di Carlo Donat-Cattin, leader di primo piano della Democrazia Cristiana, più volte ministro, non di rado protagonista di significative vicende politiche.
La fine di Prima Linea segna l'insuccesso del tentativo di inserire nella lotta armata una strategia movimentista e spontaneista. Corrado Staiano ha scritto: sono terroristi part-time che seguitano ad andare a scuola o al lavoro e cercano di vivere la vita normale, quotidiana, mimetizzati tra migliaia di ragazzi uguali, con i medesimi comportamenti e lo stesso modo di vestire e di parlare. Ma dopo l'assassinio di Alessandrini, Prima Linea è costretta a entrare tutta in clandestinità, rinunciando al progetto di mantenere una militanza allo scoperto, presente nella società, accanto a quella militare, segreta. E viene sconfitta perché, come dice Giorgio Bocca, il gruppo non ha un'ideologia, ha degli ideologi, fra cui primeggia Roberto Rosso, al quale i militari delegano il compito di pensare. Prima Linea è ormai sconfitta, si dissolve in una raffica di arresti, di abbandoni, di pentimenti. L'organizzazione si lascia alle spalle questo bilancio: 101 attentati, 16 morti, 23 feriti.
Bene, abbiamo impostato quello che stavi dicendo, cioè in che cosa si differenzia Prima Linea, come nasce, in che cosa si differenzia dalle Brigate Rosse.
Allora, se chiedessimo, uscendo da questa sala dove immagino siamo tutti decisamente più informati e addentro a queste tematiche della media, della gente che incrociamo ogni giorno. Se chiediamo a chi incontriamo per strada di abbinare un'immagine o una sigla al termine, alla definizione terrorismo o anni di piombo, credo che il 90% dice Brigate Rosse, Aldo Moro. No, l'immagine del corpo di Aldo Moro prigioniero nella cosiddetta prigione del popolo, oppure il suo cadavere nel baule della Renault 4 fatto trovare in via Caetani, sintetizzano nell'immaginario collettivo quelle vicende. In realtà noi sappiamo e abbiamo già visto anche attraverso i numeri che Prima Linea, seppure meno nota, rimasta meno radicata nella memoria e nell'immaginario collettivo, risulta essere una organizzazione pericolosa e feroce quanto se non più le Brigate Rosse, perché agisce per soli 7 anni contro i 17-18 anni delle Brigate Rosse e ha un numero di indagati che è di poco superiore a quello delle Brigate Rosse, ma in un periodo di attività che è pari a meno della metà di quello complessivo delle beatrici. Quindi una capacità di aggregazione significativa, quindi disponibilità ad arruolare dei giovani, sono mediamente più giovani i militanti di prima linea rispetto a quelli delle Brigate Rosse, e disponibili a compiere una serie di reati che non sono solo necessariamente il colpire il nemico di classe o il giudice o il giornalista, ma che comportano anche tutta un'attività criminosa indispensabile al finanziamento dell'organizzazione. Le rapine in banca, ce ne sono numerose anche qua nell'Astigiano, compiute da esponenti di prima linea, a Motta di Costigliole, al Boglietto di Costigliole, a Valfenera, rapine in banca che vengono attribuite, soprattutto non vengono rivendicate, vengono attribuite alla malavita. Insomma, le rapine in banca erano abbastanza diffuse prima che insomma, le banche si organizzassero con sistemi di sorveglianza, di allarme, eccetera. Per cui nelle attività criminali non rientra solo l'attentato, il ferimento, l'uccisione, ma una serie di attività collaterali. Ciò detto, la grande differenza tra le Brigate Rosse è, le grandi differenze tra Brigate Rosse e prima linea possono essere così sintetizzate. Generazionale, le Brigate Rosse iniziano prima e sono più direttamente figlie del 68, semplifico molto. Il gruppo storico, Curcio Cagol, arriva dalla Facoltà di Sociologia di Trento, dove è stato protagonista del movimento del 68. C'è un gruppo di Reggio Emilia che sono fuoriusciti dalla Federazione Giovanile Comunista Italiana: Franceschini, Ognibene, Ferrari, Prospero Gallinari. C'è il gruppo marchigiano guidato da Moretti, che sarà il leader indiscusso dopo l'arresto di Curcio dal 75, il secondo arresto di Curcio, in avanti, e organizzerà e gestirà il rapimento e l'uccisione di Moro, che sono operai emigrati nell'Interland milanese dalle Marche, nel caso di Moretti, ma comunque legati a una presenza operaia radicata nel movimento operaio dei primi anni 70. Prima linea nasce nel 76 dallo sfaldarsi dei gruppi della sinistra extraparlamentare. Lotta continua che si scioglie nel 75, potere operaio che si è sciolto nel 72, senza tregua che è una specie di ponte tra, un'organizzazione ponte tra l'attività politica legale e la clandestinità di prima linea. Sono più giovani e sono figli del movimento del 77, dell'autonomia operaia, che raccoglie i cocci in uscita libera da tutta quella decina di organizzazioni di ispirazione marxista-leninista che avevano trovato alla metà degli anni 70 preso atto del proprio fallimento organizzativo e propria incapacità di raccogliere consensi significativi elettorali e non. Quindi prima linea, i militanti di prima linea si pongono, come ha ovviamente evidenziato Zavoli nella sintesi, l'obiettivo di essere interni al movimento, un movimento che non è più ingabbiabile in strutture organizzate come nei primi anni 70, i gruppi non ci sono più, Lotta Continua si è sciolta, Potere Operaio si è sciolto, Servire il Popolo non c'è più, tutta una serie di sigle di cui si è persa anche la memoria si sono sciolte, ma i militanti sono, tra virgolette, in giro, immersi, si diceva allora, nel movimento, in questo nuovo movimento che non riconosce una centrale organizzativa, non ha un riferimento organizzativo e si muove non più secondo un progetto rivoluzionario tipico delle Brigate Rosse, che è quella del partito armato avanguardia di un movimento comunista rivoluzionario, ma che rivendica una propria autonomia d'azione e una propria autonomia decisionale, non più legata necessariamente al movimento operaio, alle fabbriche, ma alle situazioni di disagio diffuse nelle situazioni metropolitane, nelle lotte del diritto alla casa, nella lotta contro il precariato. Adesso si parla molto di precariato, ma nel 77, non a caso, un anno che costantemente, se ci facciamo attenzione, viene portato a paragone per gli indici, alla crisi attuale, per gli indici di disoccupazione e per il livello di precarietà e di disoccupazione giovanile. Quando si parla degli attuali indici di disoccupazione, il parametro è 77, quindi siamo in una fase non più di piena occupazione e di movimento operaio, tra virgolette, vincente da posizioni di forza, ma fabbriche che chiudono, licenziamenti, precariato, disoccupazione, problema della casa, occupazioni di casa. Un movimento che nasce in antagonismo con il PC, a sinistra del PC, esplicitamente contrario a un partito comunista che nel 76 va al governo di fatto con la Democrazia Cristiana. Prima si astiene al governo Andreotti e poi dà un appoggio esterno al governo Andreotti. È il periodo della cosiddetta solidarietà nazionale. Prima linea colpisce non a caso lì si è citato il giudice Alessandrini e si è già anticipato una cosa: non colpisce l'esponente politico come poteva essere Aldo Moro, colpisce il giudice Alessandrini perché il giudice Alessandrini è un riformatore, è un magistrato che lavora sull'eversione, è quello che ha condotto le prime indagini sulla pista neofascista della strage di Piazza Fontana, Alessandrini.
Ritorneremo su Alessandrini, ecco, per spiegare anche queste cose.
Ecco, colpisce, si pone come degli obiettivi tutti coloro che, vicini alla sinistra storica riformista, Partito Socialista o Partito Comunista, indicano o rappresentano agli occhi della gente normale, ma anche all'interno del movimento, una alternativa alla via rivoluzionaria. Via rivoluzionaria che è una pia illusione, frutto di un'analisi sbagliata dal punto di vista dei rapporti di forza concreti. Perché? Perché adesso banalizzo per dire come la raccontiamo nelle scuole, quando andiamo a parlare di questo periodo. Il peccato originale dei gruppi della sinistra extraparlamentare e dei movimenti che si chiamano rivoluzionari degli anni 70 è l'autoreferenzialità. Il militante di quei gruppi vive tutta la propria vita all'interno del gruppo che risolve i rapporti sociali, politici, spesso affettivi, amicali. Si litiga all'interno dei gruppi, ci si picchia, ci si spranga pure, ci si insulta, ci si divide, tutti all'interno di una ristretta cerchia che si finisce con fraintendere come l'intero mondo. È come se in questa sala tutti fossimo suonatori di liuto. E tutti appassionatissimi e litigassimo, ci troviamo e siamo amici, suoniamo il liuto, poi tutti iniziamo a dire io lo suono meglio di te, tu non sei, insomma, si litiga su questo. Alla fine, se i rapporti amicali sono all'interno di questa ristretta comunità, se i rapporti affettivi si risolvono qui, c'è il rischio di convincerci che tutto il mondo esterno sia appassionato di liuto. Non so se è un paradosso, ovviamente, però l'autoreferenzialità porta a una fuga tangenziale verso una realtà che non è quella concreta. Tutti finiscono per essere convinti di essere, di far parte di una maggioranza disponibile a fare concretamente la rivoluzione, senza capire che, come dice uno dei militanti, ma purtroppo molti anni dopo, che il movimento operaio a cui ci si rivolgeva non era per nulla disponibile a passare dalla lotta per il salario alla lotta per il potere. Questo è un elemento decisivo. Convinti che il proletariato e il sottoproletariato fossero disponibili a fare il balzo. Si trattava solo di pigiare sull'acceleratore, e pigiare sull'acceleratore significava accelerare con gesti esemplari e diffusi un clima di violenza che attraversava comunque il paese. Questa è la fuga in avanti.
Ok, siamo già andati leggermente in avanti, ma abbiamo anticipato degli argomenti. Per quanto riguarda la differenza tra Brigate Rosse e Prima Linea, qui nella sintesi che abbiamo fatto vedere si dice anche che Prima Linea ha incominciato a sparare e poi ha cercato l'ideologo, cioè chi spiegasse perché sparavano. Mentre le Brigate Rosse sono nate in un diciamo in un clima politico, politicizzato, e già con gli ideologi all'interno, e hanno fatto delle scelte, se non sbaglio, subito andare
in clandestinità.
In clandestinità. Prima Linea, no, come diceva molto bene Sergio Zavoli, dicevano, erano ragazzi, studenti, operai, impiegati, che facevano il doppio lavoro, andavano a sparare fuori dall'orario di lavoro e poi entravano dentro. Quindi non avevano carte false all'inizio. Ad un certo punto però si sono accorti che sparare per sparare non aveva senso, e allora hanno preso l'ideologo, questo Roberto Rosso, che vedremo e lo faremo parlare, Roberto Rosso, che sarà chiamato a spiegare ogni atto, anche i più, diciamo pure, infami. Ecco,
scusa, prego. Una precisazione, le Brigate Rosse nascono formalmente dalla fusione di questi gruppi originali nel 72, ma il primo fatto di sangue che compiono è un fatto che avviene nel 74, due anni dopo, ed è un fatto, tra virgolette, non preordinato e organizzato, l'uccisione di due missini all'interno di una sede dell'MSI a Padova, che non è organizzata, c'era un'irruzione all'interno della sede dell'MSI a Padova per trovare dei documenti che provassero la complicità del Movimento Sociale Italiano con l'eversione stragista. Arrivano due militanti, due iscritti dell'MSI e vengono uccisi. Cosa. Per cui le Brigate Rosse hanno questa impostazione diversa. Per Prima Linea l'azione, anche violenta, anche l'uso delle armi, viene prima dall'elaborazione politica.
Esatto, esatto. E poi Prima Linea, ad un certo punto, quando incominciano davvero a sparare tutti e due, patisce un po' l'esempio di Brigate Rosse. Vedete questa successione. 12 febbraio dell'80. Brigate Rosse uccidono Vittorio Bachelet all'Università di Roma. 16 marzo, sempre le Brigate Rosse, Nicola Giacumbi alla Procura di Salerno. 18 marzo, due giorni dopo, Girolamo Minervini a Roma, funzionario della direzione delle carceri. Prima Linea si chiede, ma noi cosa facciamo? 19 marzo, il giorno dopo, ammazzano Guido Galli, avvocato, e insegnante, docente di criminologia all'Università Statale. Il 10 aprile, pochi giorni dopo, Giuseppe Piscioneri, agente della Mondialpol a Torino. Dobbiamo darci da fare, perché questi si sopravanzano, i giornali parlano solo di loro. E quando telefonano, ecco il titolo del libro. Pronto, qui Prima Linea, fate attenzione, siamo di Prima Linea, non confondeteci, e lo dicono più volte, non confondeteci con le Brigate Rosse. Cioè,
C'è anche un elemento di frustrazione in prima linea, perché poi i mass media, semplificando molto, sistematicamente, sia i giornali che i notiziari radio o i telegiornali, attribuiscono istintivamente o immediatamente ogni atto terroristico alle Brigate Rosse, perché le Brigate Rosse che occupano la scena sono protagoniste. E prima linea diventa addirittura quasi paranoica la loro esigenza di affermare la loro identità. No, siamo stati noi, non c'entriamo niente con. E diventa un'escalation, una corsa a chi spara e ammazza di più.
Esatto. In questo senso. Adottando anche prima linea, dice il libro, anche gli esplosivi, mentre invece Brigate Rosse non adottano esplosivi, sparano. Prima linea invece
usa anche l'esplosivo. Le Brigate Rosse rifiutano l'uso dell'esplosivo perché il tritolo, dicono, è lo strumento tipico dello stragismo neofascista ed è uno strumento che noi rifiutiamo di usare. Il tritolo uccide indiscriminatamente.
Vediamo il Sergio Seggio, qualcosa dice. Ecco, Sergio Seggio è uno dei fondatori di prima linea.
Che cosa ha spinto questo gruppo di giovani a fare una scelta tanto confusa quanto disperata? Che cosa li ha aggregati intorno a un progetto senz'altra prospettiva che è quella di seminare a ventaglio ogni genere di violenza, nell'ipotesi che lo Stato per ciò stesso si frantumasse fino alla resa? Quali sono le loro storie personali? Come le hanno confuse umanamente con la loro scelta politica? Sergio Seggio, lei è stato uno dei capi militari di prima linea. Accusato di 12 omicidi premeditati, ha ricevuto 3 condanne all'ergastolo. Da 3 anni si è dissociato dalla lotta armata. Ecco. Che cosa aveva spinto lei e gli altri suoi compagni a creare nel 77 prima linea?
Sicuramente richiami ideologici a una tradizione comunista rivoluzionaria. Da un'altra parte ritengo anche fattori esistenziali, cioè la convinzione che la lotta armata potesse avere un significato e un effetto di liberazione, quindi di possibile costruzione di passaggi di una società migliore.
Che cosa volevate fare, o pensavate di poter fare, che le Brigate Rosse già non facessero?
Io ritengo che la storia di prima linea è la storia delle Brigate Rosse, seppur appunto luttuosamente simili, avessero come radice contenuti, propositi e diciamo corpi teorici e analisi differenti. Se vogliamo, prima linea aveva di peculiare rispetto alle Brigate Rosse un rapporto, diciamo, di confronto con il movimento, con quello che allora definivamo movimento, cioè quell'area sociale di riferimento. Le Brigate Rosse, se vogliamo, quantomeno a mio giudizio, hanno sempre avuto invece nei riguardi di quest'area sociale, degli strati di classe a cui si faceva riferimento, un proposito di arruolamento, quindi se vogliamo in una dinamica molto più militare, cioè molto più sussunta a una logica di guerra.
Un aspetto che vi distingueva dalle BR riguardava le regole della clandestinità. Queste regole rigorosamente applicate dai brigatisti erano vissute da prima linea, se non sbaglio, in maniera meno rigida. Perché?
Per quel tipo di volontà di mantenere un cordone ombelicale con il movimento e con gli strati sociali di riferimento, con le situazioni concrete poi nel territorio e nelle fabbriche con le quali si aveva un rapporto dialettico o un rapporto di intervento politico.
Quindi, diciamo, in sintesi, cioè, ha detto quello che tu hai detto in modo più ampio. Il PC. Abbiamo detto più volte, il PC arriva quasi a sopravanzare la DC. Nel 76 mi pare 38 a 34, poca differenza, un livello mai raggiunto dal PC in Italia. Tanto che il PC praticamente va al governo, nel senso che prima si astiene per potere e poi collabora dall'esterno. Agli inizi del 79 i giornali descrivono Torino come una città nel mirino dei terroristi. I dati quantitativi, presentati complessivamente senza operare distinzioni tra atti di violenza politica e attentati terroristici, sono obiettivamente impressionanti. In 7 anni, dal 72 al 78, si contano 10 morti e 23 feriti, 35 aggressioni, 23 incendi di fabbriche, 105 attentati contro sedi di partiti, chiese e negozi, 20 a caserme, 132 auto incendiate. Nei primi 2 mesi del 79 la contabilità del terrore segna nel suo libro Mastro 28 attentati. Nei primi 2 mesi del 79. Alessandro Galante Garrone, storico e giurista, uomo del Comitato di Liberazione Nazionale nella Resistenza, maestro di cultura per più generazioni di torinesi, scrive sulla stampa commentando l'apertura dell'anno giudiziario. Bisogna recidere coi terroristi di ogni colore, ogni legame di compiacenza e indulgenza ideologica, che a un certo punto può diventare e spesso diventa connivenza e appoggio, e condannare ogni tentativo ingenuo e ambiguo di giustificazione sociologica. Gli assassini vanno trattati da assassini e basta. Come si isola allora il terrorismo se nella popolazione penetrano paura, rassegnazione, stanchezza? Se lo chiede il PC, che governa il comune, Torino, la provincia e la regione insieme con i socialisti. Ecco, tutti questi gruppi, in particolare i due gruppi di terroristi, si appoggiano, almeno si chiamano comunisti, c'è questa parola comunista. E il PC come se la cava?
Il PC è da un lato in chiara difficoltà nel prendere le distanze da chi si richiama alla propria sinistra avendo compiuto scelte di lotta armata ai valori e al progetto comunista di società, e diventa proprio nell'epoca della solidarietà nazionale, tra il 76 e il 79, il più intransigente, la forza politica e quindi anche le organizzazioni collaterali, il sindacato essenzialmente, la CGIL, i più intransigenti nella lotta contro il terrorismo di sinistra. È il Partito Comunista che tiene duro sulla linea della fermezza durante i giorni del rapimento Moro, mentre il Partito Socialista è più possibilista e la DC è spaccata al proprio interno, lacerata, anche perché si tratta di uno dei propri leader, il proprio leader più carismatico e più importante. E il Partito Comunista chiama sistematicamente alla mobilitazione la propria grande organizzazione, che ha un radicamento sociale capillare sui luoghi di lavoro, nei quartieri, nelle fabbriche, nelle istituzioni. Dopo il 15 giugno 1975 il Partito Comunista è il primo partito in tutte le principali, le più grandi città italiane, governa quasi tutti i capoluoghi di regione e buona parte dei centri più importanti, espandendo la propria influenza ben oltre all'area storica emiliano-toscana-umbra, che da sempre rappresenta il bacino elettorale di riferimento. Quindi, radicamento sociale e le istituzioni. E Partito Comunista e CGIL chiamano alla mobilitazione i propri militanti, i propri simpatizzanti, i propri elettori contro le azioni terroristiche. Ad ogni attentato segue immediatamente una manifestazione di piazza contro l'attentato compiuto, si svolgono assemblee sistematicamente nelle fabbriche dove si teme che i semi del terrorismo possano trovare terreno fertile, e a Torino si compie una scelta coraggiosa, che è quella di diffondere un questionario tra tutti i cittadini, finanziato dal comune e distribuito e dalla regione Piemonte, un questionario che, in cui si chiede ai cittadini non solo di esprimere un giudizio sul fenomeno terroristico, cause, ragioni, eccetera, ma c'è una domanda in particolare in cui si invita di fatto, o molti la leggono come un invito alla delazione. Siete a conoscenza di situazioni, persone che possono avere a che fare con attività sovversive, eversive, terroristiche? Questa domanda pone un problema di coscienza e una discussione, suscita una discussione interna al Partito Comunista molto forte. È il Partito Comunista ed è la CGIL, è il Partito Comunista di Enrico Berlinguer e della CGIL guidata da Luciano Lama, quella che ha firmato un accordo con l'allora presidente della Confindustria Gianni Agnelli, che a sinistra si viene bollato come patto sociale, cioè anche dal punto di vista della conflittualità nelle fabbriche si apre un periodo che più tardi sarà chiamato quello della concertazione. Si va ad un accordo, una trattativa, non più allo scontro frontale con il padronato, per isolare le frange estremistiche che in fabbrica sono violente e attuano misure violente anche nelle forme di lotta. Il Partito Comunista si mobilita quindi in prima persona e in tutte le sue organizzazioni per porre un argine e si erge a difensore, non a caso richiamandosi ai valori della Resistenza, difensore della Repubblica nata dalla Resistenza. Questo è uno Stato che avrà tutti i suoi difetti, però questo è lo Stato che abbiamo costruito noi sconfiggendo il fascismo, e questo è lo Stato che noi vogliamo migliorare attraverso una serie di riforme strutturali, e diciamo no a questa logica di violenza che spesso viene bollata senza spirito autocritico da parte del Partito Comunista come provocazione. Sono fascisti, non possono essere di sinistra perché la sinistra siamo solo noi. Questo è un elemento che attiene alla tradizione del Partito Comunista, è un retaggio dello stalinismo. Questo, allora, tutto quello che si muove a sinistra di noi è provocazione, e questo è una, in questo clima di contrapposizione frontale, è un elemento che viene semmai accentuato.
Infatti quello che ha detto viene riportato quasi pari pari nel libro attraverso le parole di Arrigo Levi, direttore della Stampa. Nel 28 novembre del 2002 si era commemorato nella sala del Consiglio Comunale di Torino la morte di Carlo Casalegno. Erano 25 anni dalla morte di Casalegno, e dice Arrigo Levi, forse, qua parla delle Brigate Rosse, perché erano le Brigate Rosse che l'avevano ucciso, non avevano capito, ma possiamo estenderlo anche a prima linea, non potevano capire che avevano di fronte a loro una schiera di uomini sopravvissuti a ben altre battaglie, ecco il richiamo alla liberazione, e che questi sopravvissuti non potevano essere piegati col terrore, perché la paura l'avevano lasciata alle spalle, perché battendosi per le loro idee avevano già messo in conto tutto quello che gli poteva succedere. Questo era l'animo del giornalista Carlo Casalegno quando scriveva le sue rubriche in difesa del nostro Stato. E questo è stato, se permettete, anche un ricordo personale, perché io ho vissuto proprio quel periodo, e eravamo negli inizi del 69 in piena occupazione dell'università, E Silvio Viale, che viene citato anche qui, che poi avrà una carriera diversa, questo Silvio Viale, studente di medicina, che era, diciamo, un po' il capo del movimento studentesco, un giorno con il Palazzo Campana, c'era ancora Palazzo Campana, bloccato, noi studenti, io ero uno studente, mi consideravo uno studente lavoratore come tanti, cioè i miei mi avevano detto: se vuoi andare all'università te la paghi o cerchi di aggiustarti, e in qualche modo mi aggiustavo. Quindi per me perdere una mattinata o perdere una giornata era grave, ecco, era pesante, ecco. E quindi ci eravamo riuniti ed eravamo andati a cercare un'aula per far lezione di latino. Io facevo lettere, Italo Lana è un grande latinista. E allora noi tutti dietro Italo Lana si entra in quest'aula libera, in un altro palazzo, arriva Guido Viale. Guido Viale si para davanti a Italo Lana e gli dice: lei professore non va perché siamo... Silvio Viale, scusate. Silvio Viale si para davanti e leggendo queste parole mi sono quasi commosso, perché Italo Lana era un uomo più o meno come me, lo prende così per il collo, lo tira giù e dice: ma guarda che io sono stato da Cau, io non ho paura di te, io ho passato ben altre cose di quelle che io vedo ogni giorno, di quelle che voi volete farmi passare, si tolga di mezzo. L'ha tolto di brutto, è stato senza parole, noi abbiamo fatto la nostra lezione. Era quello che dice Arrigo Levi, quello che dice Arrigo Levi, io l'ho rivissuto perché l'ho visto, ecco, e vedo poi nel testo che mi citate anche il Silvio Viale, ecco, e quindi mi sono ritornato un po' indietro. Detto questo, riprendiamo pure, questo era proprio soltanto l'inciso.
Carlo Casalegno, partigiano, azionista, laico di quell'intellettualità democratica torinese, viene anche lui, viene ucciso dalle Brigate Rosse perché rappresenta un modello riformista che andava cancellato come alternativa alla reazione. Allora, le alternative dovevano essere solo alla reazione la rivoluzione, una terza via democratica, riformista, eccetera, non poteva avere né degli esponenti di spicco che potessero raccogliere consenso, né doveva rappresentare una voce critica alternativa ai progetti rivoluzionari. Si colpisce lui, si colpisce Bachelet, si colpiscono esponenti anche del popolarismo democratico, no? Esponenti, tutti esponenti disponibili al dialogo con la sinistra anche all'interno della Democrazia Cristiana. Quindi, insomma, erano scelte mirate, ecco, questo in termini generali.
Vediamo, adesso hai introdotto quello che dove volevo portarti, cioè queste uccisioni, cioè chi si uccide. Allora, all'inizio si uccide una persona che è un simbolo, al di là del suo nome e cognome, al di là di quello che fa, è un simbolo dello Stato. Poi invece ci si affina, arriva Roberto Rosso, l'ideologo, e allora si uccide per la funzione che compie, Alessandrini, Galli, eccetera. Però quali sono i sistemi che usano talvolta i nostri bravi amici di prima linea? Qualche volta anche loro incappano in una giornata negativa, come nel bar dell'Angelo, quando un tabaccaio si insospettisce, chiamano a volante e muoiono in due, Matteo Caggeggi e Barbara Zaroni. Immediata la reazione. Ecco, i nostri morti devono essere vendicati. Rappresaglia. Sto termine rappresaglia, diciamo, per chi ha fatto la resistenza, logicamente, questa rappresaglia, allora si fa la rappresaglia. Allora ecco che da un bar in via Miglio telefonano a una volante con una scusa, fanno arrivare una volante e incominciano a sparare. Tra chi spara in questa rappresaglia c'è anche una donna, che poi verrà logicamente arrestata, si farà i suoi anni e qui viene a parlare e dà la sua versione dei fatti, cioè di perché si spara.
Silveria Russo, nel 1976 lei ha 26 anni.
Comincia la sua storia d'amore con Bruno La Longa, uno dei fondatori di Prima Linea.
Silveria Russo praticamente era compagna di Bruno La Longa. Bruno La Longa era uno dei fondatori.
Così dal femminismo pacifista alla lotta armata. A Torino lei si trova di fronte alla drammatica possibilità di uccidere. Come si è posto il dilemma? E attraverso quale ragionamento l'ha superato?
È molto difficile descrivere come si è affrontato il problema dell'uccidere. Nel senso che, riflettendoci oggi, a parte che sembra una cosa lontanissima e comunque anche impossibile a farsi, in quella fase invece il problema non sussisteva. Il problema non sussisteva nel senso che era, nella logica delle cose, la possibilità di dover affrontare anche l'omicidio. Per cui veniva vissuto, e così l'ho vissuto anch'io, come una normale attività operativa.
Chi l'addestrò all'uso delle armi?
Mio marito.
Dove?
Ma ci si addestrava in grotte, in montagna, sia qui in Lombardia che in Piemonte. La prima volta che mi capitò di sparare direttamente fu per l'omicidio di Russo, che era un agente di custodia del carcere di Torino, e lì quella fu la mia prima azione diretta su un uomo. Io sul momento non mi sono resa conto di quello che è successo, nel senso che non mi sono resa conto che stava morendo una persona, ci ho pensato dopo, ci ho riflettuto dopo e soprattutto ci ho riflettuto con gli anni. Diciamo che il primo momento di riflessione è stato dopo mio figlio, che è stato un fatto che ci ha colpiti direttamente, cioè ci ha posto di fronte al problema della morte in termini reali.
Ci vuole raccontare quell'episodio?
Dunque, l'episodio di Via Miglio...
Ecco, nell'episodio di Via Miglio, cioè la rappresaglia, muore uno studente che non ne poteva niente, arrivava da scuola, scende dall'autobus, 17 anni, e viene ucciso da un colpo vagante. In questa azione lei sparava, la Silveria Russo sparava, e sarà l'affanno se tutto, ha sparato nel braccio di Bruno La Longa, che aveva un Kalashnikov in mano. Per cui Bruno La Longa ha dovuto sparare con la sinistra. In quella rappresaglia, che doveva portare a morire almeno due poliziotti della Volante, in realtà ne ha ferito uno soltanto, e anche i terroristi hanno avuto un ferito, Bruno La Longa, dalla moglie, ma chi è morto è lo studente Iurilli, che non c'entrava assolutamente niente. Lei sta spiegando questo.
Avvenne dopo la morte di Barbara Zaroni e Matteo Caggese a Torino. Noi decidemmo di chiamare in un agguato una pantera della polizia, e cioè chiamare in un agguato all'interno di un bar per facendo una telefonata, e avevamo predisposto tutto perché dall'interno del bar si sparasse sulla polizia, su questi poliziotti nel momento in cui entrava. Era un'azione di vendetta, evidentemente, per la morte dei nostri compagni. Io e La Longa eravamo fuori, come si diceva allora, in copertura. Il nostro intervento doveva avvenire qualora non tutti i poliziotti fossero entrati e si fossero accorti prima di cosa stava succedendo nel bar. Siccome chi era nel bar cominciò a sparare un attimo prima che questi fossero tutti dentro, evidentemente dovremmo intervenire anche noi all'esterno. E ci fu questa sparatoria in mezzo alla strada. Io di questo episodio ricordo solo, cioè, voglio dire, ricordo ancora adesso che ho nettissimo, è di una quantità impressionante di colpi che andavano e venivano, cioè un mare di fuoco proprio. E la sensazione netta che potevo morire. Io ho avuto proprio la sensazione che la morte era lì, perché mi sentivo i colpi fischiare accanto. A un certo punto ho visto una persona che cadeva.
Un passante.
che era sì, era e ho pensato che fossero dei poliziotti colpiti.
Quel passante, mi scusi, era un ragazzo di 17 anni?
Sì, un ragazzo di 13 anni, che tornava da scuola e capitava lì. Trovato in mezzo, è stato gridato di non... di farsi di lato, ma purtroppo è andata così.
Lei ha organizzato un comando femminile proprio per eseguire e rivendicare azioni armate condotte da sole mani. Ecco, questa connotazione aveva un significato particolare. Quante eravate pronte a fare?
Quattro.
Mobilitando un comando di sole donne ed eseguendo azioni terroristiche, pensavate come? Pensavate in qualche modo di creare immedesimazione e persino orgoglio nel movimento femminista?
Noi pensavamo di poter fare una scelta di militanza armata e di imporre in sostanza anche su un movimento come quello femminista una scelta di violenza come appunto protagonismo delle donne.
Dopo la morte di Iurilli, il sindaco, era Diego Novelli, si precipita all'ospedale e si imbatte nella mamma di Emanuele Iurilli, che gli dice: adesso lei, signor sindaco, mi deve dare una ragione perché io possa continuare a vivere. La morte di Iurilli rappresenta il fenomeno del terrorismo che tocca da vicino il cittadino, il cosiddetto uomo della strada. Non una categoria specifica della società civile, magistrati, avvocati, poliziotti, giornalisti. Tocca e uccide colui che fino a quel momento era rimasto estraneo alla logica del terrorismo di sinistra. Non quello delle stragi, ovviamente. Il dolore dei genitori di Iurilli ha così significato il risveglio di una coscienza che era rimasta un po' supina, che non si sentiva del tutto coinvolta. Con Iurilli la città, la collettività, capisce di aver sottovalutato il fenomeno, come se l'uccisione o la gambizzazione fosse una questione privata, personale, tra brigatisti e diretti interessati. Si è risvegliata anche la coscienza di certi ambienti sindacali che hanno finalmente dato il giusto peso alla violenza in fabbrica. Credo che dalla morte di Iurilli la gente abbia ritrovato il coraggio per dare un sostegno convinto allo Stato e permettere il ritorno a un tenore di vita più civile e democratico. Ricordiamoci che i processi ai terroristi non riuscivano a farsi perché non c'erano giudici che potevano accettare, o soprattutto i giudici popolari.
Giudici
popolari che non accettavano di andare. Posso ancora raccontare un piccolo fatto? Ero del periodo. Ero ufficiale degli Alpini e tra le azioni, diciamo così, non terroristiche ma di informazione, distribuivano sovente fuori dalle caserme volantini in cui invitavano i soldati a deporre le armi. Io ero ufficiale degli Alpini, eravamo stati istruiti a bloccare qualora capitasse. Succede, io mi dividevo tra Cuneo e Bra, che una sera in libera uscita, ero in divisa, scarpe normali, scarpe di cuoio normali, vedo la ronda, sapete, le ronde in genere erano un sergente con un caporale e un militare che giravano per la città perché i militari in libera uscita si comportassero bene, quindi dovevano soltanto sorvegliare, ecco, i militari in libera uscita. Li vedo passare di corsa dicendo a due ragazzi: fermatevi. Due ragazzi col pastrano, era in autunno, settembre, forse ottobre, e siccome correvo forte allora, magari corro ancora adesso, ancora adesso. Allora correvo forte, senza chiedere cosa è successo, cosa non è successo, mi sono messo a correre e ho sopravanzato la ronda e abbiamo attraversato di corsa la piazzale della stazione di Bra, i giardini che sono davanti, e sempre dietro, io sopravanzavo, cioè vedevo che li raggiungevo. Ad un certo punto prendono un vicolo chiuso, ad un certo punto si fermano e si girano. Mi sembrava quasi western, adesso diciamo così, c'era una volta l'West, questi pastrani che girano, dico adesso è una pistola, e mi fanno fuori, nessuno, e mi fanno: perché ci ha inseguito? E dico: scusate, cos'è che avete fatto per farvi inseguire? In quel momento sento la sirena, arriva una volante di carabinieri, mi prende, mi sbatte sopra con loro due, tutti e tre. Tutti e tre siamo andati in caserma ed è finita a mezzanotte, l'una di sera, con la Bianca Guidetti Serra, che viene citata, è morta solo quest'anno, era un avvocato che difendeva brigatisti e prima linea. Ecco, alcuni anni dopo, ero già sposato, forse anni 80, sono stato chiamato poi al processo, sono andato... E ho detto quello che avevo, cioè non sapevo assolutamente niente. Quando poi ho saputo che avevano volantinato, dico avevano volantinato, ma io ho rincorso senza sapere, cioè sono andato in aiuto alla mia ronda, ecco, tutto lì. Per dire, ecco, quello era un periodo in cui c'era anche l'attenzione, cioè si doveva fare attenzione. Probabilmente lo Stato non sapeva da che parte girarsi, anche perché era un fenomeno completamente nuovo. Questo che volevo dire e chiedere a Renosio. Due cose. Primo, non si accorgevano i terroristi che il paese non gli andava dietro, soprattutto con la morte di Jurilli, che iniziava a crearsi una frattura col paese? E secondo, lo Stato cosa faceva?
Allora, in realtà ci sono stati, cioè Jurilli è, per quanto attiene la storia di prima linea, un evento che rappresenta una svolta, nel senso che Jurilli è al centro di una vicenda che inizia al Bar dell'Angelo con la morte di della Zaroni, Barbara Zaroni e Matteo Caggegi. Sono i primi due morti di prima linea. È il momento in cui prima linea si rende conto che in questa guerra unilaterale che hanno scatenato ci sono dei morti che possono anche essere i loro morti. Questo fa, banalizzo, non vorrei essere, sbroccare molti di loro che chiedono la rappresaglia e organizzano questa rappresaglia via Miglio. In realtà a Torino stesso c'era già stato un evento, primo ottobre 1977, quindi un anno e mezzo prima di questo evento, che aveva fatto prendere le distanze, aveva lasciato tutti attoniti, quando un ragazzo, si chiamava Roberto Crescenzo, muore bruciato vivo nel rogo di un bar, L'Angelo Azzurro, in via Po, dove sono state tirate quattro molotov ai margini di un corteo che si andava spegnendo verso Palazzo Nuovo, perché si diceva che quello fosse un bar frequentato da spacciatori di eroina. L'immagine di questo ragazzo che invece di scappare si chiude nella toilette del bar e poi viene tirato fuori, viene messo su una sedia sotto i portici di via Po mentre aspettano che arrivi l'ambulanza, è un'immagine, questo corpo carbonizzato e agonizzante, terrificante per tutti coloro, per tutta la città, non solo per quelli che lo hanno visto o hanno partecipato a quella manifestazione. Per cui ci sono stati più momenti drammatici di presa di distanza dall'uso della violenza indiscriminata. Per quanto riguarda Jurilli, sicuramente nella vicenda di prima linea rappresenta la presa di distanza istintiva di tutti. Al funerale di Jurilli credo ci fossero 30.000 persone almeno. C'era tutti gli studenti delle scuole sono andati al funerale di questo che poteva essere un tuo compagno, un tuo amico, perché era un ragazzo che frequentava il settimo perito aeronautico proprio in faccia al Bar dell'Angelo, casualmente, una coincidenza terrificante, dove erano stati uccisi Caggegi e la Azzarone. Matteo Caggegi, detto per inciso, era un mio compagno di scuola. Questo voleva dire che si poteva morire a 17, 18, 19 anni perché eri colpito da una raffica di Kalashnikov mentre tornai a casa da scuola e si poteva morire in un bar della periferia nord di Torino perché si era scelto di fare la lotta armata, ma a 18-19 anni. Questa era la Torino, era la Milano, erano le aree metropolitane in cui si è sviluppata. Quindi la capacità di reclutare dei ragazzini, adesso se penso a mio figlio che a 18 anni mi viene da sorridere all'idea che Matteo Caggegi aveva un anno più dell'età che ha mio figlio e Iurilli aveva un anno in meno, si poteva morire a quell'età. Questo è una cosa che fa riflettere complessivamente. Per rispondere alla tua domanda, cosa faceva lo Stato? Lo Stato ha adottato una serie di provvedimenti legislativi che a volte hanno rischiato di limitare le libertà, la cosiddetta legislazione dell'emergenza, attraverso applicazioni non sempre corrette della cosa. La legge reale ha provocato una serie di morti accidentali per gente che non si fermava immediatamente a un posto di blocco, che non c'entrava niente, che non era né un delinquente né voleva scappare, niente. Un attimo di panico, c'erano agenti in borghese armati. Se tu ti vedevi puntare una pistola da un uomo, da una persona in borghese, la tua reazione non necessariamente poteva essere è un poliziotto, mi fermo, magari, cioè, quindi. Però, in linea di massima sono, nonostante questa emergenza e questo numero di vittime e il montare nella società di una certa volontà giustizialista, perché esponenti politici di primo livello, come Ugo La Malfa, invocava leggi eccezionali per porre un freno, pena di morte, erano cose. Lo Stato, secondo me, anche grazie alla grande e ferma presa di posizione del Partito Comunista, che ha arginato anche una possibile deriva legislativa, ha sempre tutelato le garanzie, garantito processi regolari agli imputati anche di lotta armata e di terrorismo. Che poi loro rifiutassero il più delle volte la tutela degli avvocati perché non riconoscevano il diritto allo Stato che loro volevano abbattere di processarli è un altro discorso. Ma Bianca Guidetti Serra, che era una partigiana ed una convinta democratica, si è sentita in dovere comunque di garantire una tutela legale anche a coloro che si erano macchiati di delitti politici e di omicidi, non perché ne condividesse le azioni, eccetera, ma perché all'interno di un sistema giuridico, in uno Stato di diritto, in uno Stato democratico, anche l'assassino ha diritto ad una difesa che sia efficace.
Se permetti, sempre riferendomi alle pagine del libro, alcuni arrestati hanno ceduto e hanno incominciato a parlare quando hanno capito che non sarebbero stati torturati, ma di fronte all'offerta di una sigaretta o di un cappuccino. Erano talmente convinti, come dicevi tu prima, di vivere in un mondo in guerra che pensavano che, caduti nelle mani del nemico, il nemico si comportasse nei loro confronti come loro si comportavano con gli altri. Per cui
in molti casi
c'è lo stupore dopo l'offerta di un cappuccino incominciare a parlare. Volevi ancora dire scusa?
È giusto. Sulla... volevo fare un inciso. Pensiamo ai nostri ragazzi di oggi. Noi oggi, stasera è un'ora e un quarto, un'ora e venti, che stiamo parlando di cose e di concetti utilizzando un linguaggio di 40 anni fa, che ai nostri ragazzi è assolutamente sconosciuto. Perché quando io a mio figlio o a mia figlia parlo di PC oggi, intendono quello. E quando parlo di cellulare, non intendono l'automezzo della polizia su cui lo studentello che manifestava veniva caricato a forza. Intendono l'aggeggio. Per cui, facciamo attenzione, non diamo per scontato che concetti che appartengono alla nostra memoria e al nostro vissuto personale siano altrettanto scontati e presenti nella testa dei ragazzi di oggi. Chi frequenta l'ultimo anno delle superiori o chi ha iniziato l'università quest'anno è nato 6 anni, 7 anni dopo il crollo del muro di Berlino. Quindi, ecco, adesso ragazzi giovani, diciottenni non ce ne sono stasera, ma è un parametro di cui dobbiamo tenere presente. Stiamo parlando di un altro mondo, un mondo in cui si poteva anche scegliere di imbracciare un mitra, prendere una pistola a 18 anni, in cui si poteva morire rientrando a scuola, ma in cui la maggioranza dei 17-18enni, che non erano necessariamente dei militanti di sinistra, delle cose, era gente che si divertiva, che andava in discoteca, che frequentava le prime birrerie, ecco. Non si tratta di anni esclusivamente caratterizzati dalla violenza. Sono stati anni segnati pesantemente dalla violenza politica, sono stati anni in cui c'è stata una grande trasformazione di consumi e di costumi, la febbre del sabato sera del 77, il film con John Travolta che ha lanciato la disco music, parallelamente all'esplosione dell'autonomia operaia. E ha fatto più adepti Travolta che Tony Negri, fortunatamente, anche se non amo la disco music. E non dimentichiamoci che buona parte di quegli anni sono stati caratterizzati anche dal più grande periodo di riformismo e di ammodernamento che il paese abbia conosciuto, perché la legge sul divorzio, la legge sull'aborto, lo statuto dei lavoratori, che se ne dica oggi, è stata una conquista civile, la riforma del sistema sanitario nazionale, la riforma del diritto di famiglia che ha posto finalmente sullo stesso piano nel diritto ereditario le donne con gli uomini, e del 75. La riforma del sistema psichiatrico, la legge sull'obiezione di coscienza al servizio militare, il diritto all'obiezione di coscienza, la non violenza, sono tutte leggi dello Stato nate all'interno di un clima di mobilitazione civile che hanno consentito una parziale ma importante laicizzazione e modernizzazione di questo paese. C'è stata anche la violenza che purtroppo nell'immaginario collettivo ha dato un colpo di spugna a quella che era stato un movimento di passione politica, alla partecipazione come valore, alla voglia di mettersi in gioco. Sono stati azzerati, molti si sono ritratti, spaventati, inorriditi, perché non volevano più condividere fisicamente lo spazio della piazza con chi scendeva in piazza utilizzando manifestazioni a cui partecipavano 10.000 persone magari, e bastavano 100 persone che tiravano fuori le molotov o le pistole perché tutti fossero accomunati in una banda armata. Ecco, scusate, ma questo andava detto, no. Altrimenti si rischiava di ragionare solo
sulla... Hai fatto bene, ma me l'ero riservato alla fine. Okay. Me l'ero riservato alla fine.
Ancora oggi non è così cambiata la situazione. Questa situazione non è cambiata anche oggi.
arriviamo alla fine.
Arriviamo anche lì.
Arriviamo alla fine. Ero pronto ecco. Per questa alla fine. Ancora...
Scusa se t'ho bruciato.
No, assolutamente. Vabbè, facciamo poi prima alla fine. Vediamo ancora alcuni fatti di approfondimento seguendo il libro, anche per capire tutto quello che c'è in 588 pagine. Siamo nel 79, l'11 dicembre 79 c'è l'assalto di prima linea alla scuola di amministrazione aziendale in via Ventimiglia col ferimento di 10 persone, 4 studenti e 6 insegnanti presi a caso e gambizzati. Professore, mentre ero accucciato con la testa tra le gambe, ricordavo che circa 35 anni fa, siamo nel 79, quindi erano 44, qualcun altro mi puntò il mitra alla schiena, i nazisti. Allora ero ragazzo, oggi uomo, ma la situazione è la stessa, gli stessi metodi nazisti, la stessa cortesia formale del prussiano, gli stessi occhi gelidi da assassini. L'odio mi aveva già assalito quando avevano ucciso Croce e Casalegno, che erano miei amici. Lo stesso odio che hanno provato i ragazzi che erano lì con me nella scuola, accucciati, con la testa tra le gambe. Vediamo l'ideologo. Abbiamo parlato di questo Roberto Rosso. Da dove veniva? Chi era?
Negli anni 70 abbandona gli studi di matematica, lascia una scuola prestigiosa come la Normale di Pisa per la militanza politica in lotta continua e poi nel 76 se ne va alla lotta continua per diventare l'ideologo di prima linea. Quale tipo di elaborazione sta dietro quella scelta?
Io credo di aver ricercato nella mia militanza politica sin dall'inizio un qualcosa che aveva a che fare con le origini del mio di vivere, e c'è un desiderio profondo di capire da un lato. L'abbandono degli studi per me è stato, diciamo, un fatto anche morale, nel senso che potrei dire che io mi vergognavo, sono restando di studiare, nel senso proprio a livello emotivo io sentivo come prima necessità quello di condividere la capacità di capire.
Noi eravamo i salvatori e intendevamo portare valori validi in nome dei quali giudicare. Non ci accorgevamo che invece vivevamo in un mondo chiuso, irrazionale, isolato. Vuole spiegarci che cos'era la comunità della rivoluzione assoluta, sono parole sue, in cui lei viveva con i suoi compagni?
Io credo che noi ci si sentisse investiti di un ruolo che da un lato derivava dalla nostra storia, e lì forse bisognerebbe indagare, come dire, le psicologie individuali, la storia di ognuno di noi, però non eravamo dei singoli, a un certo punto eravamo un gruppo di persone e probabilmente in ogni città d'Italia, al di là dell'appartenenza all'organizzazione, c'erano gruppi o più gruppi uniti da una storia, da un'esistenza comune. Un'esistenza nella quale la realizzazione delle proprie tensioni quotidiane passava, come dire, per l'affermazione di uno scontro. Per noi questa esistenza era, se vogliamo, un'esistenza assoluta, e mano a mano che diventava, se vogliamo, sempre più difficile unire la nostra militanza politica con la vita intera di settori, di operai, di abitanti dei quartieri, sempre di più, io credo, noi tendevamo a riassumere in noi stessi questo tipo di valore.
Facciamo poi un commento unico finale. Il giudice Emilio Alessandrini viene ucciso a Milano da Prima Linea il 29 gennaio 79, aveva 37 anni. Venne assassinato poco dopo aver lasciato a scuola il figlio di 8 anni a un semaforo dalla strada. A sparare al magistrato furono Sergio Seggio, che abbiamo già visto, e Marco Donacattè. Guido Galli, magistrato e docente di criminologia alla Statale di Milano, ucciso il 19 marzo dell'80. Colpito inizialmente alla schiena, e dopo che fu caduto i terroristi lo finirono sparandogli due colpi alla nuca. Praticamente quello della fotografia di Guido Galli che c'è sulla copertina del libro. L'omicidio avvenne in quella che è oggi l'aula 309 dedicata alla memoria del giurista dell'Università degli Studi di Milano. Del gruppo di fuoco facevano parte Sergio Seggio, Maurice Bignami, Michele Viscardi, ma in questo caso chi aveva ideato e programmato l'agguato era la Silveria Russo, che abbiamo già sentito, e risentiamo adesso parlare di questo omicidio.
Giudice milanese Guido Galli, perché?
Perché la mia responsabilità nel fatto fu determinante, nel senso che io ebbi la responsabilità di proporre, di organizzare il fatto, anche se non partecipai direttamente all'episodio, e quindi evidentemente mi sento le stesse responsabilità di chi materialmente l'ha colpito. Inoltre, passando gli anni e quindi avendo modo di conoscere in qualche modo anche che cos'era l'uomo Guido Galli, come dicevo prima, allora noi non ci ponevamo assolutamente il problema dell'uomo che viveva dietro quel simbolo, mi sono anche resa conto che era un uomo buono, che era un uomo dedito al suo lavoro, cioè una persona assolutamente normale, un uomo anche di studio. Noi in quel momento lì di lui vedevamo quello che poi dopo successivamente si chiamerà Teorema Galli, cioè diciamo il punto di vista di un uomo di cultura, di un buon giurista, che con le sue elaborazioni in sostanza rende possibile una trasformazione anche del processo penale, per cui poi è stato possibile quello che poi normalmente si chiama l'emergenza, insomma, dal punto di vista della trasformazione del diritto.
Ecco, usciamo per un attimo da questa grande drammaturgia e mi consenta di inserire in questo discorso così grave un dettaglio, una cosa del tutto marginale. Quando lei viene arrestata a Milano nell'80, si preoccupa della sistemazione di Filiberto, il suo cane. Ecco, se un cane è così vivo e presente nella sua vita, non c'è come un cortocircuito nella scala dei suoi valori?
Certamente sì. Certamente sì, perché da un lato riporta anche un episodio che appunto avvenne esattamente in questura. Permisero che il cane potesse stare con me nel momento dell'interrogatorio. Ecco, dottor Chelazzi, nel vedere come io, il tipo di rapporto che avevo io con questo cane, che per me era ed è, perché questo cane esiste ancora ed è a casa dei miei genitori. Era un rapporto forte, un rapporto grosso. Mi disse appunto, io non Russo non riesco a capire com'è possibile che di lei mi dicono cose tremende, eppure la vedo come una persona normale, anzi addirittura una persona persona che ha dei sentimenti. Ecco, io sul momento gli dissi, ma vabbè, cioè, praticamente gli feci presente, sostanzialmente gli resi esplicito questo cortocircuito, perché gli risposi, io ho tanto amore per questo animale e ho tanto odio per le persone come lei. Allora, appunto, tutto era mediato dall'ideologia, quindi era mediato dal vedere le persone come simboli. Per cui per me quel magistrato, un'altra persona che si decideva di sopprimere, era un simbolo, non era la persona umana.
E in quanto tale poteva valere meno Luca?
In quale modo?
E in quanto tale poteva valere meno Luca?
L'assassinio di William Barker è un militante che si era consegnato, preso dalla paura, si era consegnato, praticamente non era neanche stato incriminato, aveva ammesso qualcosa ma nulla di più, però viene creduto un delatore. E allora l'ideologo Roberto Rosso decide di sopprimerlo, come esempio, perché dobbiamo mantenere la disciplina interna. Allora Roberto Rosso e Susanna Ronconi lo ammazzano alle 8:10 del mattino del 7 febbraio 80, aveva 26 anni e si era sposato da un mese appena. Sentiamo come ricostruisse o come rivive Roberto Rosso questo omicidio.
Lei è tra quelli che decisero di uccidere William Barker, scrisse il volantino che rivendicava il delitto. Barker era solo sospettato di delazione. Nel volantino lei parla di solidarietà. Era solidarietà giudicare e poi uccidere un compagno senza avere prove della sua colpa. Posso aiutarmi? Doveva essere più difficile allora rispetto ad oggi, vero?
Sì, credo che questa osservazione sciolga, diciamo, la mia tensione di oggi. Il problema è che la carica di allora mi impedì di provare la tensione di oggi, perché allora invece io investivo non tanto e non solo nella mia organizzazione, quanto in un'area che sentivo solidare quel tipo di destino di cui parlavo, cioè voglio dire quel desiderio di essere i portatori dei valori assoluti.
Portatori di valori assoluti. Ritorniamo al libro, l'inciso l'ha già fatto, era il momento dell'inciso, ecco, però abbiamo in copertina, c'è il rischio che tutto ritorni, quindi l'inciso va bene. Perché avete messo c'è il rischio che tutto ritorni?
Allora, innanzitutto bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, cioè dire due parole sulla storia, sulla genesi di questo libro. Michele Ruggero, che forse molti di voi conoscono come cronista del TG3 Piemonte, è colui che ha avuto l'idea di un libro su Prima Linea e ha raccolto una massa enorme di documenti, testimonianze, ha passato mesi nell'archivio del carcere delle Vallette in cui erano conservati gli atti processuali, ha intervistato magistrati, ex militanti, giornalisti e uomini politici. E poi a un certo punto non riusciva più a governare questa mole immensa di documenti che aveva raccolto per cercare di trarne una sintesi, ed era questo punto che mi ha coinvolto, e allora insieme abbiamo iniziato un percorso di... Abbiamo discusso a lungo su questo sottotitolo, che non è stato scelto da noi, è stata una scelta editoriale dell'editore. Una scelta per, immaginiamo, che noi abbiamo in qualche modo dovuto accettare, in parte subito, perché dal libro non emerge un interrogativo di questo genere. Esatto. Il libro è un libro che ricostruisce vicende, profili umani, biografici e psicologici, delinea anche una serie di percorsi individuali di ripensamento autocritico e ne dà conto, ma non si pone il problema dello scoop, diciamo, giornalistico. È un sottotitolo per vendere qualche copia in più, per incuriosire. Ciò nonostante, è un problema che durante le presentazioni ci viene abitualmente posto e che noi, io e Michele Ruggero, insieme, a cui diamo una risposta problematica. Nel senso che quell'esperienza di degenerazione violenta e in parte anche criminale di un movimento che era un movimento diffuso e che non era tutto fatto di violenza e criminalità, era fatto di passione, di mobilitazione, di ideali, di illusioni, di utopie, di molte cose, ma anche di gioia, di passione, ecco. Quella degenerazione terroristica ha finito per criminalizzare nell'immaginario collettivo degli italiani qualsiasi voce fuori dal coro. Al punto in cui oggi proteste che si attuano anche attraverso forme di, anche attraverso forme violente, ma che non hanno nulla di paragonabile con lo sparare a qualcuno, ammazzare qualcuno, progettare la gambizzazione attraverso il sistema della decimazione. Entriamo in una scuola di amministrazione aziendale, pigliamo 4 studenti a caso, 1, 2, 3, 4, metodi nazisti, no? Tipici. Non è la stessa cosa che sabotare un compressore nel cantiere Avenaus, ecco, non è la stessa cosa. Ciò nonostante, forse anche in ragione di quella drammatica esperienza e dell'incapacità di una parte importante della sinistra di compiere un'analisi autocritica sulle ragioni di quella esperienza, ha portato ad accomunare sotto una categoria che anche giuridicamente, probabilmente, io non sono un giurista, ci sono degli avvocati in sala, non voglio sbilanciare le cose. Ecco, mettere sullo stesso piano un dissenso, che io personalmente sono contrario, per essere chiaro, all'uso della violenza a prescindere. Ogni atto violento finisce per essere negativo e controproducente per qualsiasi movimento di protesta. Questa è la mia convinzione personale. Però l'esperienza di quegli anni, la degenerazione che ha finito, come dicevo prima, per dare un colpo di spugna su tutto quanto di positivo c'è stato in quegli anni, beh, ne paghiamo ancora le conseguenze oggi, per cui chi dissente, qualsiasi voce di dissenso, rischia, non necessariamente, rischia di essere guardata con sospetto, se non criminalizzata, in virtù di quella... Tutto torna, tutto può tornare, quindi ecco, una perdita di diritto alla protesta e al dissenso che è frutto di quella fuga in avanti criminale che ha sottratto spazi e diritti anche alle generazioni successive, anche alla voglia di protestare e anche alla capacità e al diritto di immaginarsi un mondo diverso da quello che ci propinano come l'unico e il migliore possibile, perché se non sei d'accordo sei un terrorista. Ecco, il rischio esiste in questo senso. Il sottotitolo ci è stato in qualche modo propinato e servito così, però un ragionamento su questi temi che non sono presenti nel libro emergono, secondo me, una riflessione sull'eredità di quegli anni. Volevo dire una cosa anche, qui si è parlato dei morti, tra virgolette, eccellenti, ma tra le vittime di prima linea c'è un metronotte ammazzato perché non vuole lasciarsi portare via la pistola, stava tornando a casa dal lavoro, erano le 6 di mattina, un povero disgraziato, un proletario. C'è una guardia giurata uccisa da Roberto Sandalo, astigiano, sepolto a Costigliole, morto non molto tempo fa, perché durante una rapina in banca a Druento fa un movimento che Roberto Sandalo interpreta come un atto di ribellione e gli spara alla nuca. Cioè, ci sono anche poveri disgraziati, c'è William Wacker, ma c'è un tabaccaio, figlio Carmine Civitate, un immigrato dal sud che lavorava alla Fiat, che ha una colpa sola, rileva il bar dell'Angelo, dove sono stati ammazzati Carla e Charlie, Lazzaroni e Matteo Caggeci, e nella presunzione senza fine dei terroristi di prima linea, che non si preoccupano mai di approfondire le indagini preliminari verso gli obiettivi da colpire, viene individuato come colui che ha fatto la telefonata dall'interno di quel bar per segnalare la presenza di... Arrivano i poliziotti, scontro a fuoco, Azzaroni e Caggesi uccisi, repressione, cioè rappresaglia via Miglio. Non contenti, non soddisfatti del mezzo fallimento militare che rappresenta via Miglio e colpiti dalla reazione popolare indignata per la morte di Iurilli, decidono di uccidere quello che loro considerano il delatore. Entrano nel mese di agosto, credo, del 79, nel bar Carmine Civitate, che non c'entrava nulla con gli avvenimenti del febbraio in quel bar, è fuori perché è andato a consegnare un caffè nella scuola frequentata da Iurilli, al bidello, portato il caffè col vassoio. Lo aspettano nel bar il suo rientro e lo freddano in un'esecuzione di stampo mafioso. Ecco, allora, questa degenerazione che porta a non colpire il nemico di classe o il simbolo, anche se ricordo un manifesto del Partito Comunista torinese che raffigurava un agente di polizia ucciso a terra, diceva: sparano alla divisa ma dentro c'è un uomo. Questo controcircuito per cui tu spari a un simbolo ma stronchi una vita umana. Ecco, la degenerazione è tale per cui non si colpisce solo, tra virgolette, intendiamoci, solo, tra virgolette, il simbolo del potere che voglio abbattere. Ammazzo anche dei poveri cristi secondo una logica giustizialista e di vendetta che nulla ha a che vedere con gli ideali con cui autogiustifico le mie scelte. ed è stato anche, credo, soprattutto questa degenerazione che ha portato a una istintiva nella opinione pubblica e strumentalizzata criminalizzazione di ogni dissenso in Italia.
Questo. Avete ancora da chiedere? Prego, prego. Prego, prego.
Sarei più tutta la sera, no? A sentire parlare di questi anni che sono stati per me gli anni di università, no? Mentre parlavi mi sono preso due appunti su due cose che mi sono venute in mente. Negli anni 70, quando ero ancora al liceo ad Alba, no? Frequentavo un gruppo che si chiamava Comunione e Liberazione. Faceva capo un prete di Bergamo, tra l'altro. Si occupava di Terzo Mondo, in particolare di colonie portoghesi, Angola, Mozambico, Guinea, che era sotto la dominazione portoghese. E allora facevamo i soliti campi di raccolta e quant'altro, no? E per raccogliere fondi per la scuola, per altre cose, eccetera, eccetera. Quando poi sono stato all'università nel 71, mi ricordo che ero andato a un convegno a Reggio Emilia, no? Poi ero andato a un convegno a Milano e da Milano mi avevano offerto un passaggio due ragazzi di Torino, un ragazzo e una ragazza. Tornando avevo un po' raccontato della nostra esperienza estiva, che avevamo fatto un campo di lavoro in Valpolicella, dove avevamo raccolto un po' di soldi e avevamo ritenuto di dare a questa piccola somma raccolta una destinazione non per la scuola, per l'ospedale, eccetera, ma per le armi dei movimenti di liberazione. MPLA in Angola, il Frelimo in Mozambico, eccetera. Questi qui, forse presi un po' da questo mio racconto, hanno incominciato pian piano ad aprirsi, no? Cominciando a dire, ma non dovremmo solo fare la rivoluzione là, ma anche qui. E bisognerebbe pensare a qualche strategia. Io sono rimasto un po' lì. Poi quando sono arrivati a dire, perché qui dovremmo un po' fare come i nostri padri, che hanno fatto i partigiani, hanno fatto la lotta contro i fascisti, contro lo Stato. Io sono rimasto sinceramente un po' turbato quando siamo arrivati a Torino, con una scusa, sono sceso dalla macchina, non ci siamo scambiati indirizzi, però ho sempre avuto il sospetto, no, che volessero dirmi un qualcosa che non mi hanno detto fino in fondo e che potessero essere magari coinvolti in qualche gruppo, in qualche movimento non del tutto lecito. E allora, quando pensiamo a questa battuta di dire dovremmo fare come i nostri padri, dovremmo fare anche noi la resistenza, mi chiedo, ma Marco Donat-Cattin, no? Figlio di un personaggio importante della politica, del sociale, del sindacato, no? Allora ho pensato, no? Nell'intraprendere questa strada. Se voi poi digitate in internet il nome di Franco Fiorina, accanto a una serie di dati relativi alla famosa casa vinicola albese Franco Fiorina, trovate a un certo punto sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano, una sfilza di imputati a processo per fatti di eversione significativi. E tra questi nomi troviamo Franco Fiorina. Franco Fiorina era il figlio di Marco Fiorina, King, comandante della 48esima Brigata Garibaldi, di stanza nelle Langhe, Barolo, Lamor, Monforte, in quella zona lì. E allora, collegandomi al discorso dei ragazzi che parlavano della resistenza dei loro padri, e pensando anche a queste persone che sono... Franco Fiorina, non so se sia ancora in prigione, Donat-Cattin è morto nell'88 in un incidente di macchina, eccetera, eccetera. Mi dico, ma non è che hanno respirato un clima, non lo so, di un retaggio del passato che non hanno saputo poi contestualizzare nel tempo presente. Perché quando tu mi dici che gli anni 70 sono stati gli anni delle conquiste operaie, delle conquiste sui diritti, che sono ancora più importanti delle conquiste del salario, lo statuto dei lavoratori, la legge sul diritto di famiglia, il divorzio e quant'altro. Se noi pensiamo che poi un partito come il Partito Comunista a Torino dal 75 ha vinto elezioni in regione, in comune, no? Abbiamo visto Aldo Viglione, no? Ma poi pensiamo a Dino San Lorenzo che era presidente del Consiglio regionale, eccetera. Il Partito Comunista a Torino, no? Pensava a che cosa? Pensava a Torino, nella regione, pensava ad amministrare la città, a dare le case a chi ce l'aveva, a garantire il lavoro, a garantire i servizi utili per i cittadini, no? Allora mi chiedo, ma ecco, questa resistenza cosa ci stava a fare in quel contesto, no? Idee sbagliate, teste balorde, non lo so, oppure non avevano capito i tempi, pensavano di poter ancora, no, fare come i vecchi partigiani che non avevano deposto le armi perché pensavano che potessero ancora servire. Una riflessione che ogni tanto mi viene in mente e mi lascia un pochettino senza risposta. Ancora una battuta, quella di prima di Cossiga era un po' una provocazione per dire, ma l'ha incontrato o non l'ha incontrato Sander?
Fare di sì.
Non so se sono uscito fuori tema, però è una riflessione che mi fa.
Quello che dicevi, sì. Siccome questo libro è stato presentato al Circolo dei Lettori di Torino il 12 settembre con i magistrati Giancarlo Caselli e Armando Spataro, che deve aver preso il posto di Caselli,
sì,
andando in
pensione. Procuratore capo di Torino adesso.
Spataro, in quella riunione, nella presentazione del libro, probabilmente alla conclusione, adesso lui era presente come autore, quindi lo dirà, dice: Spataro definisce i terroristi di prima linea, virgolette, cretini, e spiega il perché. Nelle rivendicazioni dimostravano a volte nemmeno di sapere il ruolo e le funzioni di chi avevano ucciso, rivelando così una ghiacciante superficialità, un velleitarismo criminale che ci lasciò allora sbigottiti. Era un magistrato. Enrico Galmozzi, uno dei killer di prima linea, non sapeva nemmeno, fa l'esempio, chi fosse una delle sue vittime. Così fu rivendicata l'uccisione del brigadiere di polizia Giuseppe Ciotta in una telefonata all'ANSA. L'esecuzione del carabiniere di stamattina è stata fatta dalle brigate combattenti. Vi preghiamo di non fare confusioni con le brigate rosse. Ma non è un carabiniere, risponde il gronista. Sì, quell'agente dell'SDS. Ma no, non è dell'SDS, è dell'ufficio politico della questura. A noi risultava diversamente e comunque è sempre un nemico di classe. Era il 12 marzo 1977. Ciotta aveva 29 anni e lasciava soli il figlio e la moglie.
Rispetto due parole, poi chiudiamo perché l'ora è tarda. Allora, Marco Donat Cattena ha una vicenda personale particolare. Lui era il figlio, tra virgolette, ribelle di casa Donat Cattin, faceva il bibliotecario al Galfer, al Galileo Ferraris, più famoso e prestigioso liceo scientifico di Torino, e si guadagnava la pagnotta lavorando, facendo l'impiegato statale, ma aveva rotto i rapporti, diciamo, non faceva il figlio di papà, come poi è stato accusato dai suoi stessi compagni di lotta. Galileo Ferraris era una delle scuole in cui era più forte e presente a Torino, insieme all'Istituto Tecnico Avogadro, il Corso San Maurizio, più forte la presenza di lotta continua. E Donat Cattin, pur avendo qualche anno in più di Roberto Sandalo, che frequentava il Galileo Ferraris, era un militante di lotta continua, per cui la sua scelta di entrare tra i primi, perché è stato tra i fondatori di Prima Linea, è veicolata da una militanza in lotta continua che si scioglie nel 75, e poi c'è questo percorso che accomuna molti, non tutti ovviamente, ma molti ex militanti di lotta continua e di potere operaio. Per quanto riguarda il mito della resistenza, è una cosa a cui si richiamano molti protagonisti della lotta armata. La resistenza tradita, la resistenza incompiuta, adesso tocca a noi, adesso basta, i partigiani non l'hanno fatta finita in modo definitivo con i fascisti, non c'è stata l'epurazione, lo Stato ha fagocitato tutti i fermenti di cambiamento che avevano suscitato la resistenza. Siamo in un periodo in cui in tutto il mondo c'è un fermento rivoluzionario, hai citato il Mozambico, le lotte anticolonialiste, l'Angola, ma c'era il Vietnam che sconfiggeva la superpotenza degli Stati Uniti, 75, finisce, 1° maggio 75 finisce la guerra del Vietnam. C'erano i tentativi fochisti di Che Guevara in Bolivia, finiscono male, però i tentativi insurrezionali, l'esperienza dei Tupamaros in Sud America, la guerriglia urbana come elemento di attacco, le rivolte nei ghetti neri delle città americane dei primi anni 70, sono tutti segnali di una presenza rivoluzionaria mondiale che viene decontestualizzata e letta come parte di un unico movimento. E poi, per quanto riguarda la resistenza, c'è il tragico fraintendimento che veniva sintetizzato in uno slogan degli anni 70, molto gridato nelle piazze, che era: la resistenza è rossa, non è democristiana. Mentre il movimento di resistenza è stato un movimento trasversale che ha coinvolto forze antifasciste, dai monarchici ai comunisti internazionalisti, no? Quindi un arco composito che ha avuto dei contrasti interni, che ha trovato una sintesi poi, dopo la sconfitta del nazifascismo, ma ha dovuto trovare una sintesi, perché non era la resistenza monocolore e monoideologica che, attraverso un'altra lettura distorta, le generazioni successive hanno immaginato che fosse. In questo senso, più le Brigate Rosse che non Prima Linea avevano questo mito, il nucleo reggiano di Franceschini, Ognibene e Prospero Gallinari avevano questo rapporto con frange di partigiani comunisti insoddisfatti nel dopoguerra per come erano andate le cose. C'è anche stato simbolicamente il passaggio di testimone: la prima arma che Franceschini ha avuto è stata una vecchia pistola consegnatagli da un vecchio partigiano. Quindi elementi di questa continuità ci sono stati, anche questi frutto di un fraintendimento, di una interpretazione ideologica di un fenomeno che aveva una complessità ben diversa da quella semplificatoria e manichea tipica di quegli anni. Ecco, per dare una risposta.
Voleva ancora dire qualcosa?
Io volevo dire una cosa. Cioè, a me, sul discorso del fatto che possa ritornare, secondo me uno dei motivi per cui dico ritornare, però che mette un pochino a rischio, o almeno non so come la vedete voi, è il fatto che mi dà l'idea che si stia sempre di più riducendo la possibilità per ogni persona di cambiare qualcosa, di influire, perché votare non serve più a nulla, cioè protestare appunto perché incendio, cioè gli ultra di calcio distruggono lo stadio ogni domenica e sono dei delinquenti. Se io vado a protestare contro la TAV sono un terrorista. Quando Io sono stato a Genova nel 2001 e posso dire a volte al terrorista allo Stato, perché in Italia è uno dei pochi paesi dove non c'è un identificativo sulle divise dei poliziotti, tutto insieme. Però il fatto di non poter, cioè io anche, io mi sento che non di fare la lotta armata, cioè chiaro, non faccio, però mi sento di, oggi mi ponevo il problema, cioè nel caso di nuove elezioni, come faccio? Probabilmente non c'è un po', perché cosa vado a votare? Ah, chi voto? E questo può creare delle situazioni che possono portare, o siamo tutti talmente addormentati ormai che tutti
No, ma è vero.
Però mi dà l'idea che questo possa essere un problema.
Allora, questo può diventare un problema nel momento in cui questa crisi si incarognisse, usate il termine, ancora di più. Quello che manca rispetto, che è assolutamente irripetibile rispetto ai 35-40 anni fa di cui abbiamo parlato fino adesso, è il contesto complessivo. Manca una politicizzazione diffusa, allora si diceva di massa, ma molto diffusa, un senso, tu hai appena detto votare non serve più, c'è il disamore verso la politica, allora c'era il voler mettersi in gioco direttamente ed era una sensazione diffusa e questo favorisce l'aggregazione. Ci hanno raccontato, a partire da 25 anni fa, con la caduta del muro di Berlino in avanti, che sono finite le ideologie, in realtà ce n'è una unica imperante ed è il pensiero unico che tutto ci che tutti ci ingloba, no? Per cui manca una progettualità, manca una capacità di progettare un modo alternativo, un mondo diverso, che può essere utopico finché vuoi, però se non c'è una progettualità, allora anche l'uso della violenza diventa un atto fine a se stesso, spesso, significativo che le lotte non siano più, non abbiano più, a partire dai primi anni Ottanta, già in seguito al crollo di partecipazione dopo l'esperienza devastante della lotta armata e del terrorismo, non siano più lotte che abbracciano un progetto complessivo di trasformazione, ma siano tematizzate. Massimo rispetto per la mobilitazione della Valle Susa. Ma se il progetto avesse coinvolto la Val Sangone, io non credo che i valsusini si sarebbero mobilitati in massa per andare a aiutare quelli della Val Sangone, così come viceversa. Ci sono degli esponenti della Val Sangone che vanno in Val di Susa, così come ci sono della gente che si mette in gioco e attraversa l'Italia per salire a manifestare in Val di Susa. Però, capisci, c'è la parcellizzazione, allora...
Cioè, poi i notari comunque hanno assunto... sono diventati un emblema...
Un emblema di tutta una serie di cose, c'è la variante di Valico Appenninica... Esatto, esatto. Sono diventati, è vero, sono un simbolo, però uso un paradosso. Non c'è più la mobilitazione a favore della difesa di tutti gli animali, ma a me interessa mobilitarmi per difendere il cucciolo della foca monaca. Se poi il daino viene, vabbè, non posso occuparmi anche del daino. Manca una visione complessiva. Adesso ho banalizzato con il massimo rispetto di chi si preoccupa della foca monaca, ovviamente. Però una visione complessiva che caratterizzava un certo, che ha caratterizzato una visione alternativa del mondo e del sistema produttivo, eccetera, si è fermata allo slogan "un altro mondo è possibile", senza arrivare ad un'elaborazione di quale sia quest'altro mondo possibile. Per cui è più facile incontrare aggregazione su temi specifici e, si dice NIMBY, no? Sì. Not in my, cioè, basta che non sia nel mio cortile. La discarica mi fa girare le balle se la fanno sotto la mia casa e sento l'odore. Se però la fanno tre paesi più in là, così io posso... Non tutti, sto generalizzando, sì, ecco. La sensibilità di chi invece si preoccupa anche della discarica che viene fatta 10 chilometri più in là del proprio appezzamento di terra, del proprio cortile, non è, è incommensurabilmente meno diffusa, ecco, rispetto a un tempo. Per cui io vedo semmai il rischio di caricare momenti di mobilitazione molto locali e tematici di una valenza nazionale per dare sfogo ad una rabbia ed una impotenza rispetto ad una prospettiva di cambiamento. Per cui dice: non posso fare niente, votare non serve a niente, cazzo, va, scusate, vado in Val di Susa e sverso la rete perché almeno mi sembra di fare qualcosa, ecco. Sì, certo, certo. Ecco, elementi che individuano, però il rischio è che vadano a usare per sfogare, dare sfogo alla propria rabbia antisistema in situazioni locali e vanno a sovrapporsi a queste situazioni caricando un intero movimento che invece è fatto anche delle donne che spingono i passeggini e portano e protestano perché vogliono salvaguardare la propria valle, di una carica di violenza che non appartiene a tutti ma che di nuovo rischia di essere presentata dai mass media e da quelli che hanno gli interessi ad investire lì, perché poi il discorso è sempre legato all'argent, e fanno passare tutti, tutto il movimento Notav come potenzialmente eversivo e terrorista, cosa che non è realtà. Poi comunque di qua in là il discorso si amplierebbe all'infinito.
Meglio allora, perché almeno qualcosa facevano. Almeno sbagliando, però invece adesso non abbiamo più sbagliato, siamo molto più freddi.
Sì, ecco, questo sì. Dopodiché, anche no, sicuramente. A ciascuno è stato dato in sorte un tempo in cui vivere. Chi ha vissuto in quegli anni, per chi ha vissuto in quegli anni era più facile, immensamente più facile, immergersi nella politica e provare una passione politica rispetto a quello che è adesso. Adesso sono, è più difficile perché non avverti di essere parte di un movimento diffuso con cui condividere delle cose, ecco. E chi si impegna oggi ha sicuramente molto più coraggio ed è più meritevole di chi non lo facesse allora. Allora era più facile, perché eri parte di una cosa. Era, insomma, anche...
Grazie mille. Però... Beh, è stata una riunione molto, molto lunga, anche penso molto densa, no? Molto densa. Ricordo, mi hanno incaricato di ricordare che sabato 29 novembre alle ore 15 qui al Castello di Cisterna, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, parità di genere, storia, filosofia e media. Nicoletta Fasano, che è qua presente, si accompagnerà a Giovanna Morone e a Gianna Pasquero. Quindi l'appuntamento è per il 29 novembre alle ore 15 qui al Castello.
Alle ore 16.30 mi pare di ricordare.
Qui si parla di resistenza.
Ricorderemo un evento il 24 luglio del 44, quando Valfenera ha rischiato una dura rappresaglia da parte dei tedeschi, che hanno minacciato di dare fuoco all'intero paese in seguito all'uccisione di due militari tedeschi sulla strada che da Ferrere porta a Villanova. E ricorderemo quell'evento.
Grazie
a tutti voi per la pazienza.